Benvenuti al Daily Digest di lunedì 16 marzo.
Oggi parleremo di L'Abbazia di Fossanova, il capolavoro del gotico cistercense in Italia. I bambini verdi di Woolpit, il mistero che il Medioevo non seppe spiegare. Il chip ultrasottile di Stanford, l'interfaccia cervello-computer che cambia tutto. Casal de Pazzi, il museo pleistocenico nel cuore di Roma. Protoclon di Clone Robotics, il robot con muscoli, ossa e cuore artificiali. La missione Biomass dell'ESA. Pesare le foreste dallo spazio. L'origine dell'acqua sulla Terra. Comete, asteroidi o mantello primordiale. Il primo avamposto permanente sulla Luna. La missione Artemis 8. Shenzhen, nella Silicon Valley cinese dove il futuro è già presente. E Tebe e la Cadmea, la potenza dimenticata della Grecia antica. Iniziamo!
L'Abbazia di Fossanova, il capolavoro del gotico cistercense in Italia. A Priverno, nel Lazio, sorge l'Abbazia di Fossanova. Uno dei più puri esempi di architettura gotico-cistercense in Italia. Costruita tra il XII e il XIII secolo, incarna la filosofia bernardina della sobrietà totale. Niente ornamenti, solo proporzioni, luce e silenzio. Qui morì Tommaso d'Aquino nel 1274. Il progetto cistercense, la bellezza come povertà. Il movimento cistercense, fondato a Cito nel 1098 come reazione al lusso cluniacense, elaborò nel corso del XII secolo una poetica architettonica radicale. Eliminare ogni elemento decorativo superfluo per lasciare parlare soltanto la struttura. Bernardo di Chiaravalle, il teologo che più di ogni altro definì l'estetica cistercense, scrisse che la ricchezza delle decorazioni distoglie la mente dalla preghiera. Le chiese cistercensi dovevano essere macchine spirituali calibrate sulla proporzione matematica e sulla qualità della luce, non gallerie d'arte. L'architettura di Fossanova, proporzione e luce come linguaggio. La chiesa abbaziale di Fossanova, consacrata nel 1208 alla presenza di Papa Innocenzo III, è una perfetta trascrizione in pietra di questi principi. La pianta a croce latina con tre navate, il transetto sporgente e il presbiterio quadrato seguono le proporzioni codificate dal piano bernardino. Le pareti nude in pietra calcarea locale, le finestre a sesto acuto prive di vetri colorati, i capitelli ridotti a foglie stilizzate, ogni scelta architettonica è una sottrazione. Un rifiuto consapevole dell'ornamento. In totale contrapposizione con la fastosità benedettina cluniacense, Fossanova dimostra che la bellezza più alta può nascere dall'assenza. Il chiostro, il cuore della vita monastica. Il chiostro di Fossanova è forse il luogo più suggestivo dell'intero complesso. Le quattro gallerie con i loro archi a sesto acuto e le colonnine binate in marmo bianco definiscono uno spazio di meditazione perfetto, raccolto, silenzioso, filtrato dalla luce che cambia con le ore del giorno. Attorno al chiostro si dispongono la sala capitolare, il refettorio, il dormitorio e gli altri ambienti della vita comunitaria cistercense. Il complesso abbaziale è straordinariamente ben conservato e ancora oggi abitato da una piccola comunità religiosa. La morte di Tommaso d'Aquino, 1274. Fossanova è entrata nella storia della filosofia medievale per un evento preciso. Il 7 marzo 1274, Tommaso d'Aquino morì nelle sue mura. Il grande teologo e filosofo domenicano, autore della Summa Teologica e della sintesi più ambiziosa tra fede cristiana e filosofia aristotelica, stava viaggiando verso Lione per partecipare al concilio ecumenico quando cadde gravemente malato. I monaci cistercensi di Fossanova lo accolsero e lo assistettero fino alla morte. La cella dove trascorse i suoi ultimi giorni è ancora visitabile. Canonizzato nel 1323 da Papa Giovanni XXII, Tommaso fu dichiarato dottore della Chiesa nel 1567. Il gotico cistercense in Italia, Fossanova come modello. L'Abbazia di Fossanova fu il primo esempio compiuto di architettura gotica in Italia e influenzò direttamente la costruzione di altri complessi cistercensi nella penisola. Casamari nel Lazio, San Galgano in Toscana, Chiaravalle della Colomba in Emilia. Questo filone stilistico rappresenta una delle strade meno esplorate dell'arte medievale italiana, spesso oscurata dalla monumentalità dei cantieri romanici e gotici delle grandi cattedrali urbane. Fossanova è, in questo senso, un luogo fondamentale per comprendere come il gotico sia arrivato e si sia trasformato nel contesto italiano. Visitare l'Abbazia di Fossanova è un'esperienza che richiede silenzio. Non ci sono eserciti di turisti, non ci sono guide con gli ombrellini. C'è una piccola strada di campagna laziale, una comunità religiosa che ancora abita quegli spazi. E una chiesa che dopo 800 anni continua a fare esattamente quello per cui era stata progettata. Fermare il tempo, abbassare il tono interiore e lasciare che la proporzione matematica parli di qualcosa di più grande dell'architettura.
Visita microsmeta.com per vedere le immagini e i video abbinati agli articoli che stai ascoltando.
Prossimo tema su microsmeta.com.
I bambini verdi di Woolpit, il mistero che il Medioevo non seppe spiegare. Nel 1150, due bambini dalla pelle verde comparvero dal nulla vicino a una fossa nei pressi di Woolpit, nel Suffolk. Parlavano una lingua sconosciuta, rifiutavano ogni cibo tranne i fagioli crudi e dicevano di venire da un mondo senza sole. Documentato da due cronisti indipendenti dell'epoca, il caso rimane inspiegato. La scoperta. Due bambini dal colore impossibile. Era l'estate del 1150, nei campi intorno al villaggio di Woolpit nel Suffolk, Inghilterra. I contadini trovarono due bambini, un maschio e una femmina, rannicchiati vicino a una delle fosse scavate per la cattura dei lupi che davano il nome al villaggio, Wolf Pit in inglese antico. I due erano paralizzati dalla paura, vestiti con abiti di un materiale mai visto, e parlavano una lingua che nessuno riuscì a identificare. Ma ciò che colpì profondamente i presenti era il colore della loro pelle, un verde inequivocabile, uniforme, che non aveva nulla di naturale. Furono portati dal signore locale, Richard De Calne, che li prese nella sua casa e tentò di sfamarli. Il rifiuto del cibo e i fagioli crudi. Per giorni i due bambini rifiutarono qualsiasi cibo che veniva loro offerto. Pane, carne, frutta, tutto veniva rifiutato. Poi qualcuno portò dei baccelli di fagiolo freschi, ancora chiusi nel guscio. I bambini li presero immediatamente e li divorarono crudi, aprendo i baccelli con grande ansia come se fossero l'unica cosa commestibile che avessero mai visto. Nei mesi successivi, gradualmente, la bambina iniziò ad accettare altri cibi e il verde della pelle sbiadì progressivamente. Il bambino, invece, non si adattò, si ammalò e morì poco dopo. La bambina sopravvisse, imparò l'inglese e fu in seguito battezzata con il nome Agnes. La testimonianza di Agnes, la terra di San Martino. Una volta appreso l'inglese, Agnes fu interrogata sulla sua origine. La sua testimonianza, riportata dai due cronisti, è quanto di più strano sia stato documentato nel Medioevo. Disse di provenire da un paese chiamato Terra di San Martino, un luogo dove il sole non sorgeva mai con la stessa intensità del mondo esterno, dove la luce era sempre crepuscolare e dove tutto era immerso in una penombra perpetua. Lei e il fratello stavano pascolando del bestiame quando sentirono un suono simile a campane, lo seguirono all'interno di una caverna, e quando uscirono si trovarono in un mondo completamente diverso da loro, il mondo di Woolpit, abbagliato dalla luce solare piena. Le fonti storiche, Newburgh e Coggeshall. Ciò che rende la storia di Woolpit diversa da una semplice leggenda popolare sono le fonti. Il caso fu documentato indipendentemente da due cronisti del XII e XIII secolo. Guglielmo di Newburgh, nel suo Historia Rerum Anglicarum, scritto intorno al 1198, e Rodolfo di Coggeshall, abate di Coggeshall e autore del Chronicon Anglicanum. I due non si copiarono a vicenda, le loro versioni presentano differenze e dettagli propri, e entrambi trattano l'evento come qualcosa di realmente accaduto, non come allegoria o racconto edificante. Guglielmo di Newburgh era noto per il suo approccio critico alle fonti, e la sua inclusione della storia indica che la considerava abbastanza documentata da meritare di essere registrata. Le spiegazioni moderne, arsenico, orfani o qualcosa d'altro. Nel corso dei secoli sono state proposte diverse spiegazioni razionali. L'ipotesi più diffusa tra gli storici moderni è che i bambini fossero orfani malnutriti, probabilmente di origine fiamminga. Numerosi immigrati fiamminghi erano presenti nell'Inghilterra medievale, che avevano perso i genitori durante qualche evento traumatico e si erano rifugiati nelle foreste del Suffolk. Il colore verde della pelle potrebbe essere spiegato con la clorosi, una forma di anemia da carenza di ferro nota anche come malattia verde che conferisce alla pelle una tonalità verdastra. Un'altra ipotesi, meno accreditata, chiama in causa l'avvelenamento cronico da arsenico, presente nel suolo di alcune zone minerarie medievali dell'Inghilterra. Nessuna di queste spiegazioni risolve completamente tutti i dettagli del racconto. Nove secoli dopo, i bambini verdi di Woolpit rimangono uno dei misteri più affascinanti del Medioevo europeo. Che si tratti di orfani malnutriti, di vittime di avvelenamento, o come preferisce la fantasia, di visitatori da una dimensione parallela, la storia conserva un nucleo irriducibile di stranezza autentica. Due cronisti indipendenti la documentarono. Agnes imparò l'inglese e visse. Il bambino morì. E nessuno, nel XII secolo come nel XXI, ha mai capito veramente da dove venissero.
Pronto per un tuffo nel cuore dell'innovazione? Seguici nel prossimo articolo su microsmeta.com. iOS Ultra Sottile di Stanford, l'interfaccia cervello-computer che cambia tutto. I ricercatori della Stanford University hanno sviluppato un chip sottile come un foglio bagnato che si appoggia direttamente sulla corteccia cerebrale, con 65.500 elettrodi e 1.024 canali di registrazione simultanea. Mille volte più piccolo dei dispositivi attuali, potrebbe rivoluzionare il trattamento di SLA, paralisi ed epilessia. Le BCI, dalla fantascienza alla neurochirurgia.
Le Brain Computer Interface BCI, interfacce cervello-computer, sono dispositivi che permettono al sistema nervoso centrale di comunicare direttamente con apparecchiature informatiche, senza passare per i canali motori tradizionali come muscoli e tendini. Il campo delle BCI ha conosciuto un'accelerazione straordinaria nell'ultimo decennio, dagli impianti intracorticali di Utah Array, usati in ricerca neurologica da 30 anni, ai caschetti non invasivi EEG ad alta risoluzione, fino agli impianti cerebrali profondi di Neuralink. Ogni generazione di dispositivi ha aumentato il numero di segnali registrabili e ridotto il danno ai tessuti, ma nessuno aveva ancora raggiunto la densità e la minimalità del chip di Stanford. IoT chip come foglio bagnato, architettura e dimensioni. Il chip sviluppato dalla Stanford University è realizzato su un substrato flessibile e ultrasottile che si conforma alla superficie della corteccia cerebrale come un frammento di carta bagnata, adattandosi alle curvature del cervello senza esercitare pressione meccanica sui tessuti. Le dimensioni del dispositivo sono dell'ordine del millimetro di spessore, rendendolo oltre 1000 volte più sottile dei tradizionali array di elettrodi rigidi come lo Utah Array. Il chip non perfora il tessuto cerebrale, non è intracorticale, ma si posiziona sulla superficie della corteccia con un intervento neurochirurgico di tipo epidurale, molto meno invasivo dell'impianto di microelettrodi nel tessuto cerebrale. 65.500 elettrodi, densità senza precedenti. I numeri del chip di Stanford sono straordinari nel contesto delle BCI esistenti. Il dispositivo integra 65.500 elettrodi di registrazione, 1.024 canali di acquisizione simultanea e 16.384 canali di stimolazione elettrica. Per confronto, lo Utah Array, il dispositivo più usato nella ricerca BCI umana, ha 100 elettrodi. Il chip di Stanford ne ha 655 volte di più sulla stessa area, con una risoluzione spaziale che permette di registrare l'attività di singoli neuroni o piccoli gruppi neuronali su ampie aree corticali contemporaneamente. Questa densità apre possibilità di decodifica del segnale cerebrale radicalmente superiori a tutto ciò che era possibile fino ad ora. Le applicazioni, SLA, paralisi, epilessia e oltre. Le prime applicazioni cliniche mirate dal team di Stanford riguardano patologie neurologiche in cui la comunicazione tra cervello e muscoli è compromessa o assente. Nella sclerosi laterale amiotrofica SLA, il chip potrebbe permettere ai pazienti di controllare dispositivi di comunicazione o protesi con il solo pensiero, aggirando il sistema motore danneggiato. Nella paralisi spinale, potrebbe trasmettere segnali motori direttamente agli arti paralizzati. Nell'epilessia farmacoresistente, i 16.384 canali di stimolazione potrebbero permettere di rilevare l'attività epilettica in fase iniziale e inviarle una microstimolazione per interrompere la crisi prima che si propaghi. L'integrazione con l'intelligenza artificiale per la decodifica del segnale è parte fondamentale del progetto. Il chip di Stanford non è ancora in uso clinico, è un prototipo in fase di test preclinicali, e il percorso verso l'approvazione regolatoria per l'uso negli esseri umani richiederà anni. Ma rappresenta qualcosa di importante, la dimostrazione che è possibile costruire un'interfaccia cervello-computer con una densità di informazioni biologicamente significativa e un impatto chirurgico accettabile. Il confine tra il cervello umano e le macchine informatiche si sta assottigliando, letteralmente, fino allo spessore di un foglio di carta bagnato. La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Casal de Pazzi, il museo pleistocenico nel cuore di Roma. Sotto il quartiere Casal de Pazzi a Roma, durante lavori edilizi nel 1984, emerse uno dei depositi fossili pleistocenici più ricchi d'Europa. Ossa di mammut, ippopotami, rinoceronti ed elefanti antichi, tutti vissuti nella valle del Tevere tra 200.000 e 130.000 anni fa, quando Roma era una savana subtropicale. La scoperta fortuita del 1984. Nel 1984, durante i lavori per la costruzione di un complesso residenziale nel quartiere Casal de Pazzi, nella periferia nord-est di Roma, gli operai portarono alla luce una serie di ossa di dimensioni straordinarie. I paleontologi chiamati d'urgenza identificarono i resti come un deposito fossile del Pleistocene medio, risalente a circa 200.000 a 130.000 anni fa. I lavori edilizi furono interrotti e il sito fu dichiarato di interesse scientifico. Oggi, su quello stesso sito, sorge il Museo di Casal de Pazzi, un museo in situ che conserva i fossili esattamente nella posizione in cui furono trovati, inglobati nel pavimento e nelle pareti dell'edificio museale costruito appositamente per proteggerli. La fauna pleistocenica della Valle del Tevere. I fossili di Casal de Pazzi restituiscono l'immagine di un paesaggio radicalmente diverso da quello attuale. Durante il Pleistocene medio, il clima europeo attraversò fasi interglaciali in cui le temperature erano superiori alle attuali e la vegetazione della Valle del Tevere era costituita da boschi e praterie di tipo subtropicale. In questo ambiente vivevano elefanti antichi, Elephas anticus, ippopotami, Hippopotamus amphibius, rinoceronti di Merck, cervi giganti, bisonti e leoni delle caverne. La presenza di ippopotami è particolarmente significativa. Indica che la temperatura media annua era di almeno 2 o 3 gradi superiore a quella odierna e che il Tevere aveva una portata d'acqua molto maggiore. I mammut e le tracce di presenza umana. Tra i resti più spettacolari del sito vi sono le ossa di mammut meridionale, Mammutus meridionalis, un'entità evolutiva distinta dal più noto mammut lanoso delle glaciazioni successive. Accanto ai resti di questi grandi mammiferi, i paleontologi hanno recuperato anche strumenti litici in selce, riferibili alla cultura acheleana degli ominidi del Paleolitico inferiore. Questo significa che l'area era frequentata da gruppi di ominidi, probabilmente Homo heidelbergensis, che cacciavano o si nutrivano delle carcasse di questi grandi animali. Roma, in questa prospettiva, era già abitata da esseri umani o preanamorfici almeno 200.000 anni fa. Un museo in situ, la scelta di conservare il loco. La scelta progettuale del Museo di Casal de Pazzi è singolare nel panorama museale italiano. Invece di spostare i fossili in un museo tradizionale, si è costruito intorno ad essi. I visitatori camminano su passerelle sopraelevate che attraversano il deposito fossile, osservando dall'alto e dai lati le ossa ancora immerse nel sedimento originario. Questo approccio preserva le informazioni stratigrafiche, la posizione relativa dei fossili nei diversi strati di sedimento, che altrimenti andrebbero perse con lo scavo e il trasporto. Il museo è visitabile ed è gestito dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Casal de Pazzi è uno di quei luoghi in cui Roma smette di essere la città degli imperatori e dei papi e rivela una stratificazione ancora più profonda, quella di un territorio abitato da elefanti, ippopotami e ominidi primitivi in una pianura subtropicale bagnata da un Tevere più largo e più caldo. Non è storia, è preistoria, e si trova a pochi chilometri dal centro della capitale, sotto un normale quartiere residenziale. La città eterna è anche, letteralmente, una città fossile.
La tecnologia ci unisce, la conoscenza ci rende forti. Avanti con il prossimo tema su microsmeta.com.
Protoclon di Clone Robotics, il robot con muscoli, ossa e cuore artificiali. Nel febbraio 2025 Clone Robotics ha presentato Protoclon, un robot umanoide senza volto appeso al soffitto, mosso da muscoli artificiali ispirati all'invenzione di Joseph M. Chikiben, il fisico del progetto Manhattan che creò il primo muscolo pneumatico per sua figlia disabile. La startup polacca vuole replicare il corpo umano. L'apparizione su X, un robot che sembra vivo. Nel febbraio 2025, un video pubblicato sull'account X di Clone Robotics diventò virale in poche ore. Mostrava un robot senza volto appeso al soffitto di un laboratorio che muoveva gli arti in modo spasmodico, quasi convulso, come se si fosse appena svegliato. Il robot si chiamava Protoclon. Ciò che colpì immediatamente gli osservatori non era solo il movimento, fluido e biologicamente realistico in modo inquietante, ma la descrizione della tecnologia sottostante. Il robot era mosso da muscoli artificiali, aveva un sistema osseo sintetico e persino un cuore pulsante che pompava fluido idraulico attraverso il corpo. Non fantascienza, ma il risultato di anni di ricerca di una startup polacca poco conosciuta. Il muscolo di M. Chikiben, dalla bomba atomica alla disabilità. L'invenzione alla base di Protoclon risale a Joseph M. Chikiben, un fisico americano che aveva lavorato al progetto Manhattan durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo la guerra, M. Chikiben si dedicò a un problema molto diverso. Sua figlia aveva perso l'uso delle mani. Decise di dedicare la propria carriera alla creazione di un muscolo artificiale che le permettesse di riacquistare la funzionalità manuale. Il risultato, sviluppato negli anni 50 del Novecento, era straordinariamente semplice nel principio. Un tubo di gomma interno che, quando viene pressurizzato con aria o un fluido, si espande radialmente, avvolto da una guaina tessile intrecciata e inestensibile. L'espansione radiale viene trasformata in contrazione assiale, generando forza lungo un asse, esattamente come fa un muscolo scheletrico biologico. Come funziona il muscolo pneumatico di M. Chikiben? Il meccanismo del muscolo di M. Chikiben è elegante nella sua semplicità. La guaina esterna in fibra intrecciata è inestensibile longitudinalmente, ma permette variazioni di diametro. Quando il fluido pressurizza il tubo interno, il diametro aumenta, ma la guaina impedisce l'estensione longitudinale. Di conseguenza il muscolo si accorcia, esattamente come fa un bicipite biologico. Rilasciando la pressione, il muscolo si allunga e può essere esteso meccanicamente o da un muscolo antagonista. Clone Robotics ha sviluppato versioni idrauliche di questo principio, usando un fluido incomprimibile invece dell'aria, per ottenere forze e velocità molto maggiori. Protoclone ne usa diverse centinaia per replicare la muscolatura umana completa. Protoclone, anatomia di un robot biologico. Protoclone non ha motori elettrici convenzionali. Il suo sistema motore è interamente basato su muscoli idraulici di M.C. Kibben disposti in coppie antagoniste, esattamente come nel corpo umano. Lo scheletro è realizzato in materiali compositi che simulano la rigidità e la distribuzione del peso delle ossa umane. Il sistema circolatorio artificiale trasporta il fluido idraulico attraverso l'intero corpo tramite un cuore meccanico pulsante. Questo approccio biomimetico integrale, invece di costruire robot con cinematiche articolari tradizionali, produce movimenti straordinariamente simili a quelli biologici, ma pone sfide ingegneristiche enormi in termini di controllo, durata e impermeabilità. Clone Robotics e Protoclone rappresentano una delle direzioni più radicali della robotica contemporanea. Invece di costruire macchine che fanno le stesse cose degli umani con meccanismi diversi, provare a replicare l'architettura biologica del corpo umano pezzo per pezzo. È un approccio rischioso, tecnicamente difficilissimo e probabilmente costoso. Ma se funzionasse, potrebbe produrre robot con una naturalezza di movimento e una capacità di adattamento a ambienti irregolari che i robot tradizionali non riescono ancora a raggiungere. M.C. Kibben voleva restituire l'uso delle mani a sua figlia. I suoi discendenti ingegneristici vogliono restituire un corpo intero a una macchina.
Sei pronto a scoprire un altro segreto del mondo digitale? Avanti tutta su microsmeta.com. La missione Biomass dell'ESA, pesare le foreste dallo spazio. Nel 2026 l'ESA lancerà il satellite Biomass, il primo strumento in grado di misurare con precisione il carbonio immagazzinato nelle foreste di tutto il mondo. Usando radar a onde P, capaci di penetrare la volta del fogliame, fornirà dati fondamentali per verificare l'efficacia reale delle politiche climatiche. Perché non sappiamo ancora quanto carbonio contengono le foreste? Le foreste sono il secondo più grande serbatoio terrestre di carbonio dopo gli oceani. Secondo le stime dell'IPCC, le foreste tropicali, boreali e temperate contengono complessivamente tra 860 e 1100 miliardi di tonnellate di carbonio nelle loro biomasse vive. Ma queste cifre sono stime con margini di incertezza enormi, perché misurarle con precisione è straordinariamente difficile. I metodi tradizionali, inventari forestali con misurazioni a terra, sono precisi ma copertura è limitata. Nessun paese misura sistematicamente ogni albero in ogni area forestale. Le stime satellitari esistenti usano sensori ottici che non penetrano la volta del fogliame e misurano solo la superficie, non la massa. Il radar a onde P, vedere attraverso le foglie. Il satellite Biomass utilizza un radar a onde P, onde radio con lunghezze d'onda tra 30 e 100 cm, che possono penetrare l'intera volta della foresta, inclusi i rami principali, i tronchi e parte del suolo. Questo tipo di radar non era mai stato utilizzato in orbita per applicazioni civili, le sue caratteristiche di penetrazione lo rendevano storicamente riservato ad applicazioni militari. L'ESA ha sviluppato algoritmi che, combinando i dati radar con modelli di distribuzione della biomassa forestale, permettono di stimare la massa di legno vivo per ettaro con una precisione mai raggiunta prima. Il satellite acquisirà dati globali ogni 7 giorni. La deforestazione in tempo reale, un cambio di paradigma. Uno degli usi più immediati di Biomass sarà il monitoraggio della deforestazione in tempo reale. Oggi i dati sulla perdita di copertura forestale vengono rilevati principalmente da satelliti ottici come Landsat e Sentinel-2. Che però non distinguono tra foreste mature ricche di carbonio e piantagioni giovani a bassa biomassa. Biomass, misurando direttamente la massa legnosa, potrà rilevare non solo dove sparisce la foresta, ma quanto carbonio viene effettivamente rilasciato nell'atmosfera. Questo dato è cruciale per i meccanismi internazionali di compensazione delle emissioni, come il programma RED dell'ONU, che finanziano la protezione forestale in cambio di crediti di carbonio. Verificare le promesse climatiche, il vero obiettivo politico. La missione Biomass nasce in un contesto politico preciso. Molti paesi e aziende hanno annunciato impegni di carbon neutrality basati in parte su assorbimenti forestali. Ma senza dati precisi sulla biomassa forestale, questi impegni non possono essere verificati in modo indipendente. Il satellite dell'ESA fornirà per la prima volta una fonte di dati globale, indipendente e verificabile che permetterà di controllare se le foreste annunciate come protette stiano davvero crescendo e accumulando carbonio, o se i crediti climatici vengano assegnati a foreste che continuano a degradarsi. È la differenza tra un'affermazione e una prova. Biomass è uno di quegli strumenti scientifici che cambiano le regole del gioco non scoprendo qualcosa di nuovo, ma permettendo di misurare qualcosa che già sapevamo esistere ma non riuscivamo a quantificare. Quando i suoi dati saranno disponibili, il dibattito sulle politiche climatiche avrà una base empirica molto più solida. I polmoni verdi del pianeta smettono di essere una metafora e diventano un dato: tonnellate di carbonio, ettaro per ettaro, foresta per foresta. Se Digital World's Daily Digest ti piace, scrivi una recensione con 5 stelle su Apple iTunes o su Spotify. Continuiamo su microsmeta.com.
L'origine dell'acqua sulla Terra: comete, asteroidi o mantello primordiale? L'acqua è arrivata sulla Terra dall'esterno, trasportata da comete e asteroidi, o era già presente nel mantello primordiale del pianeta? Le analisi isotopiche dell'idrogeno stanno riscrivendo la storia del nostro pianeta blu, suggerendo una risposta molto più complessa di quanto pensassimo. Il problema dell'acqua sulla Terra primordiale. La Terra si formò circa 4,5 miliardi di anni fa dall'aggregazione di materiale roccioso nella regione interna del Sistema Solare, una zona dove le temperature erano troppo elevate perché l'acqua potesse esistere allo stato solido o liquido. In teoria, la Terra avrebbe dovuto formarsi come un pianeta arido. Eppure oggi il 71% della superficie terrestre è coperto dagli oceani, e l'acqua è presente nel sottosuolo, nei ghiacciai e nell'atmosfera in quantità enormi. Come ci è arrivata? Questa è una delle domande più affascinanti della geologia e della cosmogonia planetaria. La firma isotopica dell'idrogeno, il detector cosmico. La chiave per rispondere a questa domanda è il rapporto isotopico tra deuterio e idrogeno ordinario, scritto DH, nell'acqua. Il deuterio è un isotopo dell'idrogeno con un neutrone in più nel nucleo. Diverse fonti di acqua nel Sistema Solare hanno rapporti DH caratteristici e misurabili. Le comete provenienti dalla nube di Oort hanno tipicamente un DH molto più alto dell'acqua terrestre. Gli asteroidi di tipo C, cioè gli asteroidi carbonacei della fascia principale, hanno un DH molto simile a quello dell'acqua oceanica terrestre. Questo dato ha storicamente indicato gli asteroidi come la principale fonte dell'acqua terrestre. Le comete, escluse ma non del tutto. Per decenni le comete erano state considerate i principali trasportatori d'acqua verso la Terra primordiale. L'immagine classica era quella del grande bombardamento tardivo, circa 4 miliardi di anni fa, quando una pioggia di comete e asteroidi colpì i pianeti del Sistema Solare interno. La misurazione del DH della cometa di Halley, poi di Hale-Bopp e infine della cometa 67 Pichuriumov-Gerasimenko dalla sonda Rosetta dell'ESA, ha però mostrato valori DH circa doppi rispetto all'acqua terrestre. Se le comete fossero l'unica fonte, l'acqua degli oceani dovrebbe essere molto più ricca di deuterio di quanto non sia. Le comete dunque contribuirono, ma non possono essere la fonte principale. Il mantello profondo. L'acqua era già qui. Una scoperta recente ha aggiunto una terza ipotesi. Parte dell'acqua terrestre potrebbe essere autoctona, presente già nelle rocce che formarono il pianeta. Minerali idratati come la serpentinite e la brucite possono intrappolare molecole d'acqua nella loro struttura cristallina e trasportarle in profondità durante la formazione planetaria. Nel 2020, analisi di diamanti risalenti al mantello profondo hanno rivelato inclusioni di ringudite, un minerale che può contenere fino al 3% del suo peso in acqua. Se il mantello terrestre fosse saturato di acqua anche solo parzialmente, conterrebbe più acqua di tutti gli oceani superficiali messi insieme. La storia dell'acqua terrestre non ha ancora un capitolo finale. La risposta più accurata che la scienza può dare oggi è che l'acqua degli oceani è probabilmente il risultato di almeno tre contributi sovrapposti. Asteroidi carbonacei che bombardarono la Terra giovane, una piccola quota di comete, e il degassamento lento del mantello terrestre nel corso di miliardi di anni. Il pianeta blu non ha ricevuto l'acqua da un unico mittente, l'ha accumulata da tutto il Sistema Solare, e forse l'aveva anche già in casa.
La sera, invece della TV, fai il pieno di curiosità tecnologiche, scientifiche e storiche con Daily Digest. Li trovi su Apple Podcast, Spotify e Amazon Music, oppure scarica o ascolta il Daily intero o i singoli argomenti su microsmeta.com.
Il primo avamposto permanente sulla Luna, la missione Artemis 8. Nel 2033 la missione Artemis 8 installerà il primo avamposto permanente sulla Luna. Il Foundational Surface Habitat della NASA proteggerà gli astronauti da radiazioni cosmiche e micrometeoriti, abilitando permanenze fino a 60 giorni e aprendo la strada alle operazioni minerarie e alle future missioni verso Marte. Artemis 8, la quarta generazione di missioni lunari. Il programma Artemis della NASA si articola in una sequenza di missioni progressive. Dopo i primi sbarchi di Artemis 3 e 4, Artemis V e 6 hanno consolidato la presenza umana temporanea sulla superficie lunare con uscite extraveicolari sempre più prolungate. Artemis 7 ha testato i sistemi logistici di rifornimento e la comunicazione autonoma con la Gateway, la stazione spaziale lunare in orbita. Artemis 8 rappresenta il salto qualitativo definitivo, non più visite, ma insediamento. Il 2033 segnerà la transizione dalla fase di esplorazione alla fase di occupazione permanente della superficie lunare. Il Foundational Surface Habitat, architettura di sopravvivenza. Il nucleo fisico dell'avamposto è il Foundational Surface Habitat, una struttura abitativa progettata per resistere alle condizioni estreme della superficie lunare. I materiali della struttura esterna comprendono strati di polietilene ad alta densità e regolite lunare compattata, la polvere del suolo selenico, che fungono da schermatura passiva contro la radiazione cosmica galattica e le particelle energetiche solari. La struttura è concepita per essere espandibile. Il modulo iniziale costituisce il nucleo di quello che, nel corso degli anni successivi, diventerà un complesso abitativo progressivamente più esteso e attrezzato. Radiazioni e micrometeoriti, le minacce invisibili. La Luna non dispone di campo magnetico né di atmosfera, due scudi che sulla Terra proteggono continuamente la vita. Sulla superficie lunare, gli astronauti sarebbero esposti a dosi di radiazione circa 200 volte superiori a quelle ricevute a livello del mare sulla Terra, e fino a 1000 volte superiori durante gli eventi di tempesta solare. Il habitat è progettato per mantenere la dose di radiazione al di sotto dei limiti NASA per le missioni di lunga durata. La struttura è inoltre dimensionata per resistere agli impatti di micrometeoriti, frammenti rocciosi che colpiscono la superficie lunare a velocità di decine di chilometri al secondo, senza l'attrito atmosferico che li distrugge nell'entrata terrestre. 60 giorni, la soglia psicologica e fisiologica. La durata massima prevista delle missioni di Artemis 8, 60 giorni, non è una scelta arbitraria. In assenza di gravità piena, il corpo umano subisce perdita di massa ossea e muscolare, redistribuzione dei fluidi corporei e alterazioni della visione causate dall'aumento della pressione intracranica. Sulla Luna, dove la gravità è pari a un sesto di quella terrestre, questi effetti sono attenuati rispetto all'orbita, ma non eliminati. 60 giorni rappresenta il confine oltre il quale i costi fisiologici supererebbero i benefici operativi senza contromisure mediche più avanzate di quelle attualmente disponibili. Il trampolino verso Marte. La Luna è esplicitamente considerata dalla NASA come il banco di prova obbligatorio per Marte. Una missione marziana con equipaggio richiederà tecnologie di supporto vitale autonomo, produzione di risorse in loco, ISRU, sistemi di comunicazione a lungo raggio e protocolli medici per emergenze lontane da qualsiasi soccorso terrestre. Tutte queste tecnologie possono essere sviluppate e validate sulla Luna a costi e rischi infinitamente inferiori rispetto a testarle direttamente su Marte, che si trova tra 55 e 400 milioni di chilometri dalla Terra. Il 2033 sembra lontano, ma nella logistica spaziale è già domani. I contratti con i fornitori del Foundational Surface Habitat sono già in fase di definizione. I materiali vengono testati, i protocolli medici scritti. L'avamposto permanente sulla Luna non è fantascienza, è ingegneria in corso di realizzazione. Quando il primo equipaggio di Artemis 8 varicherà la soglia dell'habitat lunare sapendo che ci resterà per due mesi, l'umanità avrà compiuto il passo che separa l'esplorazione dalla colonizzazione.
La scienza è l'avventura più grande dell'umanità. Continuiamo l'esplorazione. Shenzhen, nella Silicon Valley cinese dove il futuro è già presente. Shenzhen, nel Guangdong, al confine con Hong Kong, è la città cinese dove il futuro si vive ogni giorno. Autobus senza autista, droni per il food delivery, taxi volanti da 500 euro a tratta, cagnolini robot negli hotel e robot autonomi che consegnano i pasti in camera senza bisogno di un rider umano. Una città costruita per il futuro in 40 anni. Shenzhen non esisteva come città rilevante fino al 1980. Era un piccolo villaggio di pescatori sul delta del fiume delle Perle. Quell'anno Deng Xiaoping la designò come prima zona economica speciale della Cina, aprendo le porte agli investimenti esteri e agli esperimenti capitalisti in un paese ancora formalmente comunista. 45 anni dopo, Shenzhen è una metropoli di oltre 17 milioni di abitanti, con un PIL pro capite tra i più alti della Cina, la stazione ferroviaria ad alta velocità più trafficata del paese e il porto container tra i più grandi del mondo. È diventata il principale polo globale della produzione elettronica e dell'hardware tecnologico. Il 90% degli smartphone venduti nel mondo ha componenti prodotti a Shenzhen o nei dintorni immediati. I taxi volanti, 500 euro per attraversare la città. Di fronte alla stazione nord di Shenzhen, uno dei nodi di trasporto più frequentati d'Asia, si trova un helipad, ma non per elicotteri tradizionali. È la piattaforma dei taxi volanti elettrici, velivoli autonomi a decollo verticale e VTOL che trasportano passeggeri sopra il traffico della metropoli. Il prezzo nel 2025 era di circa 3.980 yuan a tratta, equivalenti a quasi 500 euro, un servizio ancora d'élite, ma operativo e prenotabile tramite WeChat. La Cina è globalmente in testa nello sviluppo degli EVTOL, Aziende come EHang e Xpeng Aero HT hanno già ottenuto certificazioni di volo commerciale dall'aviazione civile cinese, con anni di anticipo rispetto agli equivalenti occidentali. La metropolitana più grande d'Asia, 16 milioni di passeggeri al giorno. La rete metropolitana di Shenzhen, aperta solo nel 2004 e già la più grande d'Asia per estensione, trasporta circa 16 milioni di passeggeri al giorno su 16 linee e 574 stazioni. Le stazioni sono dotate di schermi aggiornati in tempo reale che indicano la posizione del treno, le uscite consigliate e la capienza delle singole carrozze. Alcune carrozze sono designate come temperatura moderata rispetto alle altre, più fredde, un sistema di segmentazione del comfort termico che non esiste in nessuna metropolitana occidentale. L'intera rete utilizza bigliettazione integrata tramite WeChat Pay e Alipay, senza biglietti fisici. Robot negli hotel, il cagnolino e il food delivery autonomo. Negli hotel di Shenzhen di fascia media, con tariffe intorno ai 50 euro a notte colazione inclusa, la presenza della robotica è già normalizzata. Nei corridoi circolano robot di consegna autonomi che prendono l'ascensore da soli, salgono ai piani, suonano alla porta e consegnano ordini di cibo direttamente alle camere senza interazione umana. Nelle hall, robot di forma canina come il cagnolino quadrupede di Unitree o aziende simili fungono da attrazioni interattive e da dimostrazioni di tecnologia. Questi animali robot, controllabili via smartphone come un joystick, salgono le scale, eseguono comandi gestuali e sono diventati un simbolo della normalizzazione della robotica nella vita quotidiana cinese. Shenzhen è il laboratorio dove la Cina sperimenta il futuro che vuole esportare nel resto del mondo. Taxi volanti, robot deliveryman, metropoli integralmente digitale, non sono prototipi da fiera, sono infrastrutture operative usate ogni giorno da milioni di persone. La distanza tecnologica percepibile camminando per Shenzhen rispetto a qualsiasi città europea è una delle esperienze più stranianti del viaggio contemporaneo. Il futuro non è uniformemente distribuito nel mondo, è molto più concentrato di quanto pensiamo, e una delle sue concentrazioni più dense si trova in una città cinese che 40 anni fa era un villaggio di pescatori. La prossima notizia è un tributo alla curiosità. Ascoltiamola su microsmeta.com.
Tebe e la Cadmea, la potenza dimenticata della Grecia antica. Tebe fu per secoli la città più potente della Grecia, rivale temuta di Sparta e Atene. La sua acropoli, la Cadmea, sorge su fondamenta mitiche legate a Cadmo e Edipo. Oggi la città moderna copre le antiche rovine, ma il sottosuolo custodisce ancora i segreti di una civiltà che dominò il mondo ellenico. La Cadmea, l'acropoli del mito. La Cadmea è l'acropoli di Tebe, la collina su cui sorse la città originaria secondo la tradizione mitica. Il nome deriva da Cadmo, il leggendario fondatore fenicio che, seguendo una vacca sacra fino al luogo dove essa si sarebbe fermata, avrebbe fondato Tebe e introdotto in Grecia l'alfabeto. La Cadmea è anche il luogo del mito di Edipo, qui regnò il re accecato dalla verità. Qui si consumò la tragedia degli atri di Tebani che Sofocle immortalò nella trilogia. Sotto la città moderna di Tebe, negli scavi condotti nel corso del Novecento, sono emerse tavolette in lineare B, sigilli cilindrici di origine orientale e oggetti di bronzo che attestano una Tebe micenea di livello palazziale. Tebe contro Sparta, l'ascesa dell'esercito obliquo. La gloria militare di Tebe raggiunse il culmine nel IV secolo a.C. sotto la guida di Epaminonda, il generale che rivoluzionò la tattica militare greca. Nella battaglia di Leutra del 371 a.C., Epaminonda sconfisse l'esercito spartano, considerato invincibile, introducendo la formazione obliqua. Invece di allineare le truppe in modo simmetrico, concentrò la forza d'urto sull'ala sinistra con una colonna di 50 file di opliti. L'impatto fu devastante, il corpo d'élite spartano fu annientato e con esso il mito dell'invincibilità di Sparta. Leutra segnò l'inizio del declino spartano e la breve ma intensa egemonia tebana sulla Grecia. Il battaglione sacro, 150 coppie di guerrieri. L'arma segreta dell'esercito tebano era il battaglione sacro, 300 guerrieri scelti, organizzati in 150 coppie di amanti. L'idea, attribuita al generale Gorgida, era che uomini legati da un vincolo affettivo profondo avrebbero combattuto con un coraggio superiore, non volendo mai mostrare debolezza davanti al compagno. Il battaglione sacro fu imbattuto per decenni, fino alla battaglia di Cheronea del 338 a.C., dove Alessandro Magno, all'epoca diciottenne al suo primo comando, lo annientò completamente. L'intera formazione fu trovata morta sul campo, nessuno aveva ceduto né fuggito. La distruzione di Alessandro e l'archeologia moderna. Nel 335 a.C. Alessandro Magno, Per punire Tebe di una rivolta, rase al suolo la città intera risparmiando solo i templi e la casa del poeta Pindaro. Questa distruzione fu talmente sistematica che gran parte del patrimonio monumentale tebano andò perduto. La città fu poi rifondata dai successori di Alessandro, ma non recuperò mai la sua grandezza originaria. Oggi l'archeologia moderna fatica a scavare perché la città moderna di Tebe è costruita esattamente sopra l'area dell'antica Cadmea, rendendo le indagini sistematiche impossibili e ogni scavo un'operazione di emergenza legata a cantieri edili o lavori di urbanizzazione. Tebe è la grande dimenticata della storia greca classica, oscurata dal mito di Atene e dal fascino oscuro di Sparta. La città che per quasi un decennio dominò la Grecia e rivoluzionò la tattica militare giace letteralmente sotto i marciapiedi di una città moderna. Le tavolette in lineare B trovate sotto Tebe suggeriscono che ci sia ancora molto da scoprire. Il sottosuolo della Cadmea è un archivio che aspetta pazientemente di essere letto.
Per oggi abbiamo terminato. Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!